Lezione numero 12, prima parte, mercoledì 8 aprile. Allora, siamo entrati in possesso di qualche elemento per, diciamo, comprendere come si passa da un testo che è un vero e proprio testo, e non semplicemente qualcosa di scritto, come si passa da un testo scritto a un testo letterario. Abbiamo visto che il salto di qualità consiste proprio in questa fusione tra il registro semantico e il registro sonoro, ritmico-sonoro. Questa maniera di scrivere, quindi di comporre, è tale per cui al termine della scrittura la forma stessa, la configurazione che noi alla fine otteniamo si annuncia come compiuta, e solo a quel punto ci si rende conto che la composizione è venuta fuori, magari non è venuta fuori nel migliore dei modi, però in qualche misura c'è questo elemento di distacco. Sempre nell'ultimo paragrafo di pagina 339, quarta riga dall'inizio del paragrafo, così l'essere finita di un'opera letteraria si definisce alla fine proprio per il fatto che al poeta non è più possibile riprendere a lavorarvi. Cioè, tutto si è incastrato, sperabilmente nel migliore dei modi, ma a quel punto o si butta via tutto e si ricomincia da capo, oppure se riteniamo di essere soddisfatti abbiamo in mano qualcosa di effettivamente riuscito, ma questa riuscita è come se si comunicasse da solo. Tra l'altro il termine riuscita anche in italiano è molto appropriato, no? Cioè è come qualcosa che esce, che riesce, ma appunto nello riuscire c'è già come minimo un uscire fuori, no? E la riuscita è semplicemente una uscita felice, qualcosa che riesce nel senso che ha successo, che ha riscontro, no? Allora, questa riuscita noi la riviviamo in qualche modo anche nel momento della lettura, quindi non la vive solo chi produce l'opera, ma la sperimenta chi legge. Penultima riga di pagina 339, ogni lettore di una poesia riuscita, è fondamentale che sia riuscita questa poesia, che non sia una poesia X qualsiasi, ogni lettore di una poesia riuscita sperimenta in verità la stessa decisiva compiutezza. E come fa però? Perché in questo caso, diciamo, il lettore non è che abbia, come dire, il feedback dell'opera che gli dice: senti, io sono finita, non aggiungere altro, non puoi aggiungere altro, magari buttami via, però non puoi aggiungere altro, buttami via o conservami, ma qua non si può, come dire, aggiungere niente di più. Il lettore non ha questo feedback per il semplice motivo che non è lui che ha prodotto in senso originario l'opera. Semmai si può dire che attraverso la sua lettura l'opera viene costruita anche da noi, perché questa è la, diciamo, potenza della lettura, Il che non vuol dire che noi stiamo ripercorrendo i processi mentali del suo creatore, noi stiamo semplicemente esplicando, comprendendo ciò che è scritto. Quando inizialmente dicevamo a pagina 337 che il lettore non intende chi scrive, ma soltanto lo scritto, intendevamo proprio questo. Approfitto di questo passo che vi ho citato ora, pagina 337, siamo nel primo paragrafo. Tredicesima riga dall'alto. Ecco, qui c'è di nuovo un piccolo errore, un piccolo refuso. Il testo dice: il lettore non intende il parlante, ma soltanto lo scritto. L'originale tedesco invece reca den Schreiber. Il lettore non intende chi scrive, lo scrivente, ma soltanto lo scritto, no? Questa precisazione è importante, cioè noi non dobbiamo intendere o avere in mente, nel senso di ripercorrere il processo mentale compiuto da chi ha scritto una certa cosa. Ci basta solo comprendere lo scritto, perché lo scritto, proprio perché è stato, costruito, proprio perché è un insieme articolato, proprio perché, dialoga con le singole parti di cui è composto, quello che viene prima anticipa quello che viene dopo conferma o smentisce quello che viene prima. Ecco, tutto questo è più che sufficiente per comprendere. Noi non dobbiamo ripercorrere necessariamente, la sequenza mentale dello scrittore o dell'artista. Dobbiamo invece ripercorrere la sequenza interna allo scritto. Allora, questo passo è dunque importante proprio a questo punto, no? Che cosa ci permette, allora, dicevamo, a noi lettori di renderci conto della definitività di qualcosa? Di qualcosa che non siamo noi a produrre in senso originario, che ricostruiamo, ma ricostruiamo non nel senso, come abbiamo detto, del processo mentale, bensì della struttura dell'opera. Perché? Perché se un'opera ha una struttura, noi per esplorare quella struttura abbiamo bisogno di tempo. La lettura, così come la scrittura, è una figura temporale, ci ha appena detto, discontinua. Ci ha appena detto Gadamer a pagina 339, perché tutti noi sappiamo benissimo che non si legge mai o quasi mai un romanzo tutto d'un fiato. Possiamo avere delle ore, delle giornate, delle mezze giornate di lettura coinvolgente e appassionata, ma mediamente la lettura è costellata di interruzioni. Dunque non è soltanto una sequenza, nel senso che si svolge nell'arco di un tempo, ma è anche una sequenza interrotta, continuamente interrotta. Ma questo non è affatto un problema, perché la temporalità è strutturalmente collegata al nostro modo di fruire di questa unità. Dunque, se l'opera è una unità, un Gebilde, un insieme unitario, noi però la dobbiamo, come dire, ne dobbiamo fruire, la dobbiamo godere, dobbiamo prenderla in una sequenza temporale. E come ci accorgiamo all'interno di questa fruizione temporale, sequenziale, del fatto che una poesia è riuscita. Qui Gadamer parla di un aspetto molto, molto singolare. Il testo traduce udito interiore, e in altri passi, all'interno di questa pagina 340, invece di orecchio interiore. in altri testi, altri traduttori adottano una soluzione diversa, no? Questo das innere Ohr diventa l'orecchio interno. Forse possiamo usare questa espressione orecchio interno tutte le volte che troviamo udito interiore, orecchio interiore. Traduciamo sistematicamente orecchio interno. Che cos'è questo orecchio interno? È l'orecchio del musicista? Forse in qualche modo, quando diciamo avere o non avere orecchio, ma nel caso di un testo letterario è la capacità di ascoltare internamente, quindi nella sua risonanza puramente interna e silenziosa, fondamentale questo aspetto del silenzio, la voce del testo. La lettura, la comprensione, l'esplicazione e dunque anche l'ascolto sono tutti momenti fra loro correlati ed è decisivo questo aspetto finale dell'ascolto connesso all'orecchio interno, perché questo orecchio interno diciamo ci consente di udire, seconda riga dall'alto di pagina 340, l'idealità della forma. Allora, questa idealità ci richiama necessariamente quel processo di idealizzazione che abbiamo menzionato all'inizio, no? L'idealizzazione del senso di un discorso di cui la scrittura si incarica di fissare i termini. Allora, perché di nuovo qui si parla di idealità della forma? Perché a questo punto l'idealità non riguarda più soltanto il senso e dunque la dimensione semantica, ma riguarda anche l'aspetto tipicamente sonoro, no? Tipicamente ritmico. Abbiamo detto che questa è la fusione che fa Ungebilde. Bene, di questa fusione però noi possiamo fruire, anzi dobbiamo fruire, di nuovo in senso ideale. E questo vuol dire che il suono delle parole, che pure è tanto rilevante quanto l'aspetto semantico, il suono delle parole è come se dovesse essere silenziato. Va perduto per questo motivo? No, questa è la, diciamo, l'arcano. Se noi ascoltiamo silenziosamente la risonanza interna di un testo letterario, facendo a meno di sonorizzare, leggendo ad alta voce il testo, è come se il testo letterario ci parlasse di più, più in profondità, ed è come se noi, come dire, potessimo cogliere la forza, la potenza, la riuscita di questo amalgama dei due registri, semantico e sonoro, attraverso una lettura silenziosa. Questo ci sta dicendo Gadamer. Soltanto nell'orecchio interiore il rapporto di senso e forma sonora sono la stessa cosa. Ultima riga del primo paragrafo di pagina 340. Quindi lo strumento di cui noi disponiamo per apprezzare, per cogliere anche questa riuscita o meno della fusione di questi due registri è l'orecchio interno, che non annulla la sonorità, anzi, paradossalmente, la rende più udibile e la rende quindi più penetrante, proprio perché noi è come se ascoltassimo una voce silenziosa. Le voci silenziose sono più potenti delle voci sonore, questo ci sta dicendo Gadamer, e sono più potenti anche perché la loro qualità, diciamo, estetica, potremmo dire, fatta di ritmo, timbro, brevità e lunghezza, fatta, diciamo, dell'interazione tra questi elementi, risalta ancora di più nel silenzio.